Tutto tra noi, lo specchio della tua città.
Buongiorno da Paolo Bonazzi, grazie all'agenzia Dire Emilia Romagna, grazie ad Amelia Esposito del Corriere di Bologna che cita Radio Tau come fonte per la nostra intervista a Massimo Bugani, trasmessa ieri mattina ha detto tra noi, l'articolo a pagina 7 ma richiamato in prima, dirigenti comunali, il PM apre un'inchiesta. Grazie anche a Jessica De Agostino dell'Informazione di Bologna per l'articolo a pagina 7, la Procura convoca Amorosi. Buongiorno al primo nostro ospite, in collegamento telefonico con noi, Bruno Papignani, segretario provinciale della FIOM. Ben trovato.
Buongiorno a voi.
Allora, ieri l'amministratore delegato di Finmeccanica Giuseppe Orsi ha annunciato per il 2012 la vendita di Breda Menarini Bus, azienda storica fondata nel 1919 da Ettore Menarini, 290 dipendenti, 175 operai e 115 impiegati. Il tema delicato della cessione delle imprese strategiche e della definizione di un piano anche nazionale dei trasporti che non c'è e al centro, oltre alla difesa dei posti di lavoro. Com'è la situazione Papignani? C'è il rischio di speculazioni edilizie dietro questa vicenda?
Ma questo rischio c'è sempre, a Bologna soprattutto, visto che insomma è un'operazione che fa gola a molti. Tuttavia noi adesso abbiamo il problema di salvare una realtà storica che fa un prodotto che in Italia, insieme all'Iribus, è l'unica a saperlo fare e riguarda anche un prodotto che ha riferimenti, se vogliamo, sociali rispetto ai piani di mobilità sostenibili delle città, rispetto al trasporto pubblico. L'annuncio di Finmeccanica ovviamente non ha svelato niente, perché da settimane noi dicevamo che si andava in quella direzione. La brutta cosa è che noi abbiamo chiesto di fare un confronto per capire che intenzione ha e non solo una dismissione, e invece c'è questo annuncio secco, e noi vorremmo che la Regione Emilia-Romagna, in una situazione dove non c'è ancora il governo, intervenisse il Presidente Errani su Finmeccanica. Questa mattina comunque i lavoratori danno una risposta di sciopero, usciranno dalle fabbriche alle 10.
E il sindacato quindi sosterrà ancora delle iniziative di mobilitazione per questa vicenda nel silenzio, nella mancanza anche di confronto e di dialogo su questo?
Sì, perché ovviamente alle 10, come dico, i lavoratori della Menarini verranno fuori dalla fabbrica, andranno sulla strada un'ora o due, e noi abbiamo un problema che a livello nazionale col governo non sappiamo con chi confrontarci. Finmeccanica evita allo stato attuale il confronto, con Regione Comune che sono impegnati e gli va dato merito a fare un piano per la crescita, però ci sono poi le situazioni singole che sono il vero piano per la crescita che devono essere affrontate.
Va anche ricordato che abbiamo già avuto casi come i quartieri residenziali, le zone a meno residenziali tipo ex Sabiem ed ex Calzoni, che dove ci sono state le speculazioni edilizie. La proprietà immobiliare dell'area industriale della Breda Menarini fa gola, sono 46.000 metri quadrati coperti più 155.000 scoperti, e poi c'è anche la vicenda per quanto riguarda il gruppo anche Finmeccanica, quello del settore delle armi che tira sempre nel mercato mondiale, e c'è la tendenza all'abbandono anche del settore civile dei trasporti, quel tema anche che diceva lei di un servizio di pubblica utilità e della rilevanza sociale anche che hanno queste attività produttive.
Sì, evidente, Finmeccanica sta scegliendo solo il terreno del militare, degli armamenti, dismette di fatto tutto quello che è civile, dai treni agli autobus. Questa davvero una cosa che è controproducente per il nostro paese, per avere un piano di sviluppo che insomma prevede un rilancio anche del trasporto pubblico, che ce n'è bisogno, perché rischiamo la multa addirittura dalla Comunità Europea. Bologna stessa supera i limiti di inquinamento, e gli autobus che ci vorranno nei prossimi anni verranno importati da altri paesi. È una pazzia.
Ultima domanda riguarda invece una notizia che troviamo sul Corriere di Bologna di oggi, c'è un articolo di Marco Madonia, allarme chiusura per la Tenneco Marzocchi, storica azienda di sospensioni di Zola Predosa, sono a rischio 200 posti e la provincia ha indetto per il 30 novembre una riunione, un vertice con la proprietà e i sindacati, qual è la situazione lì per esempio?
Ma guardi, sulla Tenneco siamo molto preoccupati, anche se noi vediamo gli spazi per poter fare una discussione. La cosa interessa ormai tutto il motociclo che stiamo perdendo. Adesso l'incontro del 30 in provincia è fra sindacato, azienda e provincia. La regione ha convocato per il 24 il settore intero del motociclo. Andremo a discutere, abbiamo già fatto altri incontri, l'avevamo sollecitato noi come SIOM, è evidente che la Marzocchi è dentro alla crisi e al riassetto, alla riorganizzazione del motociclo, il rischio di discutere quando i buoi sono scappati in una regione dove il motociclo è molto presente, c'è una filiera corta che invece andrebbe sviluppata.
Speriamo che non tutti i buoi scappino dalla stalla e che si riesca a fare qualcosa, anche perché qui ci sono anche in questo caso in ballo le vite di tutte le famiglie coinvolte, di questi lavoratori, di questi dipendenti.
Certamente, Bologna si sta impoverendo.
Grazie a Bruno Papignani, segretario provinciale della FIOM, buona giornata.
Buona giornata a voi, arrivederci.
Le 9:42 minuti primi, buongiorno al nostro ospite in studio, Sergio Lo Giudice, presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico nel Comune di Bologna.
Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Abbiamo aperto quindi con una vicenda che riguarda sempre la crisi del settore metalmeccanico nel territorio bolognese e non solo, purtroppo un tema estremamente delicato. Sono numerosi gli argomenti anche di questa mattina sui giornali. Da che cosa cominciamo? Vuole dire intanto qualcosa sulla situazione di crisi e sulle cose che ha ascoltato da Papignani finora adesso?
Ma l'unica cosa che vorrei aggiungere all'allarme che oggi Papignani qua ha risottolineato è che se c'è un tema su cui l'amministrazione comunale deve svolgere il suo ruolo fino in fondo è proprio quello di impedire che ci siano delle speculazioni edilizie. Questo noi possiamo e dobbiamo farlo, impedendo che ci siano o che si possano intravedere dei cambi di destinazione d'uso rispetto a quelle aree in cui l'ipotesi speculativa e quindi cioè l'ipotesi di poter ricavare dei vantaggi economici dall'utilizzo diverso di aree industriali possa fare gola a qualche imprenditore più legato al guadagno facile finanziario che non alla prosecuzione di esperienze produttive che sono fondamentali per il nostro territorio.
Ed è un timore fondato, non Lo Giudice, perché abbiamo già avuto casi concreti in cui questo è avvenuto, pensiamo a Calzoni, Sabiem, lo ricordavamo anche prima. È facile questa scorciatoia per certi industriali di abbandonare magari la produzione proprio per dedicarsi ad operazioni immobiliari.
Sì, è vero anche che l'atteggiamento del comune su questo è cambiato ed è molto fermo, ecco. Quindi oggi siamo in presenza di una crisi del settore meccanico, ma non solo, penso a delle crisi che hanno colpito aziende storiche di Bologna come la Bruno Magli nel settore del calzaturificio oppure la Corticella. In entrambi i casi si tratta di marchi che hanno legato il loro nome alla storia produttiva di Bologna e rispetto a cui appunto l'ipotesi di una speculazione edilizia sulle aree va evitata a tutti i costi. Papignani ricordava come di Bologna è impegnata insieme alla regione in un piano per la crescita, ricordo anche l'avvio proprio imminente del comitato promotore del piano strategico metropolitano, cioè a dire quel tavolo ampio, grande, fra le istituzioni del territorio, le attività economiche, sociali, imprenditoriali, le forze, le organizzazioni sociali ed economiche della città, più tutti gli altri soggetti, dall'università alla Camera di Commercio alle fondazioni, che saranno impegnate da qua a un anno nella definizione delle linee di sviluppo del nostro territorio. sanatorio. Anche quello sarà un luogo in cui, al di là della contingenza che come quella appunto che è stata ricordata oggi, dalla vendita della Breda Menarini alla crisi della Teneco Marzocchi, al di là delle contingenze possa pianificare un progetto che porti Bologna fuori dalla crisi e la riconsegni a una fase nuova, forte anche dei suoi asset produttivi.
La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato, almeno per il momento, e vuole ascoltare l'ex assessore Antonio Amorosi per sapere come abbia fatto a indovinare tutti e 13 i nomi dei vincitori del concorso del Comune per posti ad alta specializzazione, anche perché hanno vinto gli stessi dirigenti comunali già presenti a Palazzo D'Accursio. I nomi furono pubblicati da Amorosi sul sito affariitaliani.it. Amorosi, che è stato minacciato di querela dal sindaco di Bologna Virginio Merola, invita quest'ultimo a pubblicare tutti i curricula di coloro che hanno partecipato al concorso, perché a suo dire sarebbe facile vedere la disparità tra i candidati. Beh, adesso, al di là della vicenda in sé, che poi è una vicenda sulla quale deve lavorare la procura e quindi su questo c'è ben poco da discutere o da chiosare, la pubblicazione dei curricula sarebbe sempre cosa buona e giusta, magari per tutti i concorsi pubblici, magari attraverso i siti internet istituzionali, per poter presentare anche le candidature, no?
Guarda, non c'era bisogno che lo chiedesse Antonio Amorosi. Tutti i curricula di tutti i concorsi, di tutti i bandi che il comune sta facendo, di tutte le nomine, anche le nomine di discrezionalità del sindaco, quindi in cui non ci sarebbe nessun criterio di selezione se non una decisione sindacale, ma appunto una situazione in cui invece il sindaco ha deciso di avvalersi di un comitato di saggi che selezionassero per lui fra i curricula pervenuti le rose di nomi fra cui effettuare la scelta. Bene, tutte queste informazioni sono online, sono pubblicate. Vede, Amorosi non ha fatto 13, non ha indovinato magicamente 13 nomi. Amorosi ha fatto una previsione, cioè dire, ha previsto che quelle 13 posizioni, cioè quei 13 ruoli che l'amministrazione metteva a bando, sarebbero stati vinti nei concorsi che sono stati effettuati, sarebbero stati assegnati ai 13 dirigenti, poi non si tratta propriamente di dirigenti, si tratta di contratti di alta specializzazione che già occupavano quelle posizioni. Era una facile previsione, nel senso che va da sé che persone che hanno una esperienza pluriennale di gestione di una specializzazione, di un settore molto molto specifico dell'amministrazione comunale, avessero l'esperienza, i titoli, la capacità per essere selezionati come la persona più adatta a svolgere quel ruolo. Sarebbe come, insomma, se Amorosi avesse indovinato la formazione della Juventus della prossima partita di campionato. Insomma, non ci vuole un mago a definire quali sono, diciamo, i titolari di una squadra. Dopodiché quelle posizioni sono state messe al bando, sono stati confrontati quelle posizioni, quei curricula, quei profili professionali con altri eventuali aspiranti. Va da sé che esiste una percentuale molto alta di probabilità che chi, come dire, ha già una specializzazione specifica in quel settore sia selezionato. La normativa prevede che ci sia, per l'appunto, non ci sia un automatismo nel reincarico di queste posizioni. Va detto che sono lavoratori precari che lavorano da tanti anni nell'amministrazione comunale e sono visti riassegnare un incarico che stanno portando avanti, evidentemente con un parere assolutamente negativo da parte di quegli altri dirigenti del comune che hanno dovuto alla fine fare la scelta.
Abbiamo poi una dichiarazione del segretario provinciale dell'Italia dei Valori, Sergio Mandini, che invita il sindaco a portare avanti questa querela che ha minacciato nei confronti di Amorosi, come già aveva dichiarato e detto, dicendo porti a conseguenza anche questa iniziativa e vada avanti anche per sostenere le ragioni dell'amministrazione, perché in qualche modo è un modo anche di difendere la legittimità delle operazioni che ha fatto l'amministrazione.
Sì, Mandini ha di fatto riecheggiato qualcosa che Merlo l'aveva già detto. Aveva già detto, presentando in commissione i risultati di queste selezioni, ha detto proprio questo, ha detto due cose importanti. La prima è: noi andremo avanti comunque con la querela, perché il fatto che quei 13 nomi siano i 13 effettivamente poi vincitori di questa selezione nulla toglie alla assoluta regolarità della procedura. Quindi se l'atteggiamento di Amorosi è stato e continua a essere quello di volere indicare un comportamento scorretto, illegale o solamente immorale, diciamo, da parte dell'amministrazione comunale, ledendo quindi la dignità e la professionalità e il profilo di quei dirigenti, non si parla qui del sindaco, quei dirigenti che hanno gestito la procedura concorsuale, ebbene bisognerà che ne risponda. La seconda cosa importante che ha detto il sindaco è: tutti i materiali, tutti i curricula, tutte la documentazione relativa a ogni fase della procedura è a disposizione di tutti i consiglieri dell'opinione pubblica. Non c'è una pagina di quella documentazione che non sarà trasparente a disposizione di tutti. Ecco, quindi poi ognuno potrà farsi la sua idea.
Amorosi era assessore alla casa all'epoca della giunta Cofferati, quando Merlo era assessore all'urbanistica. Qualcuno pensa anche che all'origine di tutto questo, dato che non è la prima volta che Amorosi in qualche modo si lancia l'attacco, punta il dito nei confronti dell'attuale amministrazione, che ci siano magari anche delle vicende legate a quel periodo, quando poi Amorosi fu quasi costretto alle dimissioni, insomma lasciò la giunta per delle vicende relative anche al suo assessorato.
Quindi sì, ma non credo si tratti di vicende personali. Ricordo quella vicenda: Amorosi, dopo pochi mesi dalla sua nomina da assessore alla casa da parte del sindaco Cofferati, fu costretto a lasciare la giunta dopo avere messo in piedi un'accusa con la stessa così enfasi di quella che mette in campo adesso, accusando di una serie di nefandezze dei consiglieri comunali del mandato precedente. Dopodiché quell'accusa si era sgonfiata assolutamente, era rimasto solo un'opera diffamatoria svolta da Amorosi nei confronti di altre persone. Va bene la denuncia, va bene indagare fra le pieghe dell'amministrazione per mettere in luce quello che sembra essere o che si ritiene possa essere opaco, a patto che lo si faccia nel rispetto delle leggi, nel rispetto delle norme e nel rispetto della dignità di ognuno, perché poi il confine fra l'atteggiamento eroico del fustigatore dei costumi e invece l'atteggiamento nefasto del diffamatore, se uno non ha l'accortezza e la saggezza di sapere distinguere il confine, poi può provocare più danni che non favorire una trasparenza e uno sguardo più profondo da parte dell'opinione pubblica.
Si è accorto che c'è in sottofondo adesso una canzone?
Ma ero impegnato nel mio ragionamento, ma la sento adesso.
Allora abbiamo una canzone che ci riporta agli anni Ottanta, è un successo degli Style Council, un gruppo che furoreggiava proprio in quegli anni, e la canzone invita a gridare forte in segno di protesta, e Shout to the Top.
The rain came down, I dropped to my knees and I prayed. I said, oh heavenly thing, please cleanse my soul. I seen all I'm offering, I'm not impressed at all. I was halfway home, I was half insane. I never shot window, I looked in, just looked the same. Now send me a sign to save my life, 'cause at this moment in time there's nothing certain in these days of mine. There's a funny thing when it burns up on you, that I know as much as the day I was born. And though I was an astro, my eyes will stay, and promise myself each and every day. When you're knocked on your back and your life's up, down on the
gonna shout to the top. Shout. We're 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 gonna shout to the top. Shout. So when you shout on your back and you love some fuck, and when you shout on the bottom, you shout. Yes, but shout to the top. Shout on the bottom, the shout be there, spot to shout to the top.
Detto tra noi, lo specchio della tua città.
9:56 minuti primi, 4 minuti prima di interrompere la nostra trasmissione. Finisce la prima parte e riprende dopo il giornale radio nazionale delle 10, come ormai gli affezionati sanno. Continua quindi questo nostro filo diretto di questa mattina con Sergio Lo Giudice, presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico. Dopo un braccio di ferro di 2 giorni e la mediazione di Sinistra Ecologia Libertà, i Draghi ribelli accettano la richiesta del sindaco Merola, lasciano il mercato di mezzo di via Clavature che avevano occupato e si trasferiscono al Teatro San Leonardo. Secondo il comune si tratta di un'occupazione a tempo che durerà fino al 26 novembre. Rimane ancora occupato però il cinema Arcobaleno e il sindaco ribadisce l'invito ad abbandonare anche quei locali e poi a discutere con l'amministrazione di spazi. È andata già in parte bene questo, nel senso che si è già trovato una prima soluzione e si dialoga, no? Con...
Sì, credo che Merola abbia gestito con grande saggezza tutta questa vicenda. Anche con la difficoltà dovuta a 2 occupazioni contemporanee, che significa anche 2 movimenti paralleli, 2 modalità diverse, 2 prospettive politiche differenti fra di loro, quindi con la difficoltà aggiuntiva di dover gestire 2 situazioni simili ma non identiche. Credo che il rapporto con i cosiddetti draghi, cioè dire gli occupanti, i draghi ribelli, gli occupanti del mercato di mezzo di via Clavature, sia stato un esempio virtuoso di come un'amministrazione attenta e che vuole ascoltare tutte le voci che arrivano dalla città, da una parte, e dall'altra parte un movimento che vuole crescere, un movimento che vuole assumere una maturità più ampia. Leggevo oggi un'intervista di De Pieri del TPO che, come dire, prospettava un impegno differente di quel movimento nei confronti dei vari temi politici, i vari temi che riguardano la polis, la città di Bologna. Ecco, si sono unite un atteggiamento dialogante da parte dell'amministrazione, da parte del sindaco, un atteggiamento di responsabilità da parte di quei gruppi di occupanti. Loro chiedevano un luogo in cui poter gestire una fase di relazione anche pubblica, di comunicazione fra di loro attraverso assemblee pubbliche e con la città. L'hanno trovato per un periodo appunto limitato a termine nello spazio del Teatro San Leonardo, che è momentaneamente libero, e credo che, come dire, sarà molto interessante anche ascoltare cosa queste associazioni, questo movimento ha da dire alla città. Rispetto agli occupanti del cinema, dell'ex cinema Arcobaleno, credo che anche quella sia un'esperienza interessante, un'esperienza di aggregazione, un'esperienza in cui tanti ragazzi uniscono una rabbia, una frustrazione per una situazione economica di grande precariato, di mancanza di prospettive, in un progetto, in una progettualità, in una socialità legata anche a eventi culturali che si stanno svolgendo in questi giorni nell'ex cinema Arcobaleno. Certo, anche quello spazio è uno spazio privato che ha già un suo progetto di destinazione, loro dovranno abbandonare quello spazio. Spero che abbiano la responsabilità di evitare che si arrivi ad uno sgombro da parte della polizia. Sarebbe veramente un peccato. Questo è un appello che io lancio agli occupanti di via dello spazio ex Arcobaleno. Sarebbe un peccato che quella vicinanza che loro sono riusciti a creare in questi pochi giorni con dei settori della città, questa attenzione che la città sta rivolgendo alla loro protesta e alla loro mobilitazione, poi dovesse lasciare il campo a una sequela di lamentazioni, rivendicazioni, di rimbrotti reciproci derivanti da uno sgombero con la forza. Piazza Maggiore non è Piazza Zuccotti, mi riferisco a quella, allo sgombero violento da parte della polizia che è stato effettuato rispetto al movimento Occupy Wall Street, quello da cui ha origine tutto questo, cioè dire il movimento degli occupanti di New York. Questa è una città della relazione, del dialogo, questa è una città in cui quelle istanze che loro pongono sono le istanze anche dell'amministrazione. Se ci sono delle modalità diverse di modalità politica, cioè ci sono dei modi diversi di agire un obiettivo, ebbene è importante che la modalità differente non faccia perdere di vista l'obiettivo comune. L'obiettivo di una società differente che dia prospettive di lavoro ai giovani e di una città differente in cui ogni ragazzo, ogni ragazza, nativo o fuori sede, trovi qua uno spazio di espressione importante della propria vita studentesca, della propria prospettiva professionale e della propria progettualità culturale, sociale e relazionale, bene, questo è un obiettivo di tutti noi. Non dividiamo un fronte comune, che è quello che tende a fare di Bologna una città in cui si stia tutti meglio, per l'incapacità di entrare in relazione l'uno con l'altro. Quindi io vedo un atteggiamento fortemente dialogante da parte del sindaco. Rimando al mittente quelle accuse di aver calato le braghe da parte della Lega, che in questi giorni non fa altro che parlare di repressione, di interventi improntati al conflitto, improntati alla violenza, improntati alla chiusura degli spazi. Non è questa Bologna, non è questa la Bologna che questa è la Bologna che loro sognano, ma non è la Bologna reale. Bologna è una città che accoglie, che parla, che sa ascoltare, che sa dialogare. Ecco, in questa strada noi andremo avanti.
Torniamo tra pochi istanti con Sergio Lo Giudice, presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico nel Comune di Bologna. Tra pochi istanti il giornale Radio Nazionale e subito dopo la seconda parte di Detto Tra Noi.
Sono le 10:03.
Giornale Radio, edizione nazionale.
Buongiorno da Chiara Placenti. Le borse dopo la giornata di ieri tentano il recupero. Il FTSE MIB a Piazza Affari segna l'1% di guadagno. Intanto lo spread BTP Bund torna sotto quota 500 punti. Ormai ci siamo, manca un'ora alle 11. Mario Monti salirà al Quirinale per presentare la lista dei ministri.
Negative le maggiori piazze europee, anche gli spread hanno cominciato la corsa al rialzo sia in Italia che in Francia e Spagna. Questa mattina Mario Monti presenterà la lista dei ministri al presidente Napolitano, nel pomeriggio seguirà il giuramento. Nella notte c'è stato un vertice di 3 ore tra l'ex commissario europeo e Alfano e sembra che sia in forse la possibilità di attribuire incarichi di governo a Gianni Letta e Giuliano Amato. Il senatore Monti, premier incaricato, ha detto di essere sereno e che l'Italia supererà la crisi. La Lega intanto ha dichiarato che con il nuovo esecutivo passerà all'opposizione, anche se non ha rotto l'alleanza con il PDL. Massimiliano Chiavarone, linea allo studio.
E stamani sulla crisi è nuovamente intervenuto il presidente della Commissione europea Barroso, che ha detto: stiamo attraversando una crisi profondamente sistemica che richiede più impegno da parte di tutti e misure aggiuntive. Il leader di Al-Qaeda, al-Zawahiri, ha diffuso un video in cui rende omaggio al suo predecessore Bin Laden, ucciso dagli Stati Uniti in Pakistan il 2 maggio. Nel filmato, al-Zawahiri decanta Bin Laden, definendolo esempio di dignità e onore. Ed ora in Siria, ieri un'altra terribile giornata di sangue con decine di vittime tra civili, militari e disertori. Damasco ha annunciato il rilascio di 1180 manifestanti arrestati, probabilmente anche in vista della nuova riunione oggi a Rabat della Lega Araba. Fulvio Scaglione è vice direttore di Famiglia Cristiana.
La Lega Araba, che è un organismo che non ha mai brillato per particolare originalità né coraggio, ha però in queste circostanze preso una decisione più seria di tutte le decisioni che sono state prese finora a proposito della Siria dai paesi occidentali, perché anche le nuove sanzioni che sono state decise sono sanzioni ad personam rivolte a un certo numero di individui. Credo che siano una sessantina gli esponenti del regime siriano colpiti da queste sanzioni, congelamento dei beni eccetera, ma non sono particolarmente significative nei confronti del regime di Assad. La Lega Araba ha preso invece una decisione molto significativa nei confronti del regime in quanto tale e quindi va in questa circostanza specifica applaudito.
In Cina almeno 19 persone, di cui 17 bimbi dell'asilo, sono morte nell'incidente stradale che ha coinvolto questa mattina uno scuolabus nella provincia di Gansu. Secondo le prime ricostruzioni, il minibus avrebbe urtato frontalmente un camion. Vasta operazione antidroga della Guardia di Finanza in Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana, Campania e Liguria. 40 gli arresti. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
È una delle voci più autorevoli nel mondo dell'informazione giornalistica, con prodotti, servizi e soluzioni all'avanguardia capaci di cogliere in diretta e con obiettività i fatti del mondo e trasmetterli in tempo reale. Un'impresa proiettata in avanti, attenta ai cambiamenti e fortemente orientata al mercato. Tutto questo è AGI.
Noi di Antoniano Onlus vogliamo dare aiuto concreto alle persone bisognose qui, in Italia.
Un letto per dormire, un pasto caldo, quando fa freddo, per aiutarle a ritrovare il loro posto nel mondo.
Per loro realizzeremo una struttura accogliente come una casa. Aiutaci a trasformare questo disegno in realtà. Dona ora 2 euro, invia un SMS o chiama da telefono di casa 45505.
Goccia dopo goccia.
Per la tua pubblicità su Radio Tau 051 39 32 97 oppure commerciale @radiotau.it. Detto tra noi, lo specchio della tua città.
10:07 primi, ancora buongiorno, ben ritrovati da Paolo Bonazzi per la seconda parte del nostro filo diretto con Sergio Lo Giudice, presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico nel comune di Bologna. Quello di quest'anno a Bologna sarà un capodanno di austerity, sono lontanissimi i tempi del San Silvestro faraonico di Flavio Del Bono che decise di organizzare un evento comune con la città di Firenze, scrive il Corriere di Bologna oggi in prima pagina. E tra l'altro aggiungiamo le renne vive, il prato messo in piazza maggiore, i 40.000 euro che furono comunque impiegati anche attraverso sponsor privati per solo una settimana per avere le renne vive e il prato, con quasi la casetta dei sette nani messa lì in piazza maggiore. Una parte dei fondi che avevamo stanziato per il 31 dicembre, ha spiegato ieri l'assessore comunale alla cultura Alberto Ronchi, li dirotteremo a coprire altre emergenze a partire dal piano freddo. Riteniamo che dare un tetto a chi ha bisogno sia più importante, ma qualcosa per Capodanno lo faremo lo stesso nonostante la situazione non brillante delle casse del comune. Lo Giudice, una scelta diversa rispetto a quanto era stato fatto non molto tempo fa.
Sì, una scelta che risente della situazione in cui la nostra città, in cui il nostro paese. L'assessore Ronchi aveva lanciato una proposta ai privati per una raccolta di sponsorizzazioni, di finanziamenti per costruire un capodanno, diciamo, all'altezza di quella degli anni precedenti, ma era prevedibile, non è strano che in questo momento di crisi i soldi non siano arrivati, e va da sé che il comune di Bologna, oltre una certa cifra non poteva e non voleva spendere in questa situazione di grave crisi di bilancio per quell'iniziativa. Quei soldi saranno dirottati sulle emergenze invernali a partire dal piano freddo, cioè dire da quel piano straordinario che come ogni anno il Comune di Bologna mette in campo per non lasciare nessuna persona in città senza un tetto sulla testa. Ecco, credo che sia stata una scelta saggia, insomma, una scelta opportuna.
Poi abbiamo, oltre adesso le occupazioni di cui abbiamo trattato nella prima parte del programma, abbiamo anche le proteste nella scuola. La preside del liceo Sabina ha chiamato i carabinieri per i danneggiamenti e i furti avvenuti all'interno dell'istituto, devastati e resi inagibili il secondo e il terzo piano, con macchinette distributrici svuotate e sfasciate, porte divelte, la schiuma degli estintori riversata sui pavimenti e scritte sui muri. Gli occupanti hanno dovuto lasciare la scuola ieri mattina. L'istituto agrario Serpieri rimane invece occupato, senza per fortuna finora atti di vandalismo, perché sono vandali coloro che compiono atti del genere come sono avvenuti al liceo Sabin, e nulla c'entra poi con le ragioni di una protesta. Domani alle 9 in piazza San Francesco gli studenti annunciano un ennesimo corteo per lo Student Day, giornata di mobilitazione in cui scioperano anche scuole e università con COBAS e CGIL. Lo giudice condivide la mia prima analisi riguardo ai fatti anche del Sabin? Sì.
Ma sto anche a quello che hanno raccontato i ragazzi del Sabin, cioè dire che gli atti di vandalismo sono opera di ragazzi esterni che sono entrati nell'istituto, per dire che l'occupazione è anche un momento di messa alla prova non solo della capacità gestionale da parte di autogestione da parte dei ragazzi, ma anche della capacità di sapere auto-organizzare una comunità con le sue pratiche democratiche, con le sue pratiche di socialità. È una responsabilità degli studenti avere fatto entrare gli studenti esterni durante la scuola, e quindi credo che sia, che sia necessario un gesto di assunzione di responsabilità da parte degli studenti del liceo anche rispetto a degli atti compiuti da esterni. Io, sono stato testimone più di una volta di occupazioni accadute nella mia scuola, insomma io insegno al liceo Copernico, e devo dire che ho visto una grandissima maturità da parte dei ragazzi nella capacità di organizzare una microcomunità dotata di regole che impedissero atti di vandalismo, che impedissero prevaricazioni di minoranze sulle maggioranze, che cercassero quel confronto anche con la componente studentesca, con i genitori, con la città, e questo produce meccanismi virtuosi. Ecco, quando l'occupazione rappresenta un esercizio di democrazia, io dico viva le occupazioni. Quando l'occupazione invece significa abbandonare le regole e mettere un patrimonio comune a disposizione della prepotenza, alle volte del primo che passa, allora bene, significa che in quel caso l'occupazione non sapeva da fare ed è bene concluderla prima che possibile.
Anche perché i motivi politici vengono completamente sviliti, quasi annullati dall'episodio vandalico che crea il danno più grosso, lo crea forse anche la ragione politica della protesta, oltre al danno materiale.
Perché sì, poi... anche se forse quando accadono questi fatti significa che lo spazio, diciamo, delle ragioni politiche era già stato lasciato vuoto, che probabilmente chi è arrivato ha trovato un clima da... una micro società che si organizza per proporre qualcosa di nuovo, ma uno spazio aperto in cui scorazzare. Probabilmente quando accadono atti di vandalismi significa che questo è il sintomo, non la causa del fatto che le ragioni politiche e culturali di un'occupazione vengano meno.
Senza tetto al Parco Nord, l'area ospiterà circa 70 persone, inclusi gli ex accampati di via Sabatucci, le persone di cui vi abbiamo raccontato anche nei giorni scorsi, che dormivano all'addiaccio davanti al dormitorio Beltrame. Protestano dalle pagine del Carlino Bologna di oggi i residenti della zona del Parco Nord. Non vogliamo diventare una zona franca o peggio una pattumiera, dicono alla collega Valeria Melloni del Carlino. Di certo... una soluzione bisogna trovarla da qualche parte per queste persone.
Assolutamente sì. La domanda cito il titolo del Carlino, perché i senza tetto qui al Parco Nord, la risposta non può essere perché no, che essere perché no. Nel senso che bisogna che noi usciamo dalla logica del cosiddetto NIMBY, secondo l'acronimo
Not in my yard, no?
Not in my backyard, non nel mio cortile. Ecco, si faccia ma non nel mio cortile. Allora partiamo da un presupposto. Sa da fare. Un piano freddo, lo dicevamo prima, un piano freddo annuale il Comune di Bologna deve metterlo in campo. Per piano freddo si intende una cosa molto semplice: il Comune di Bologna ha una serie di strutture adibite a dormitorio pubblico per le persone senza fissa dimora, ma d'inverno c'è una quota molto più ampia di persone che tende a non rivolgersi a questi servizi quando ha la possibilità di cavarsela da sé, chi per orgoglio, chi per sua abitudine, chi perché, come dire, uno spirito libero e preferisce vivere in strada che non intrupparsi in una struttura comunale, chi per vari altri motivi, ci sono in strada problemi, persone che hanno dei problemi di forte disagio sociale, ma anche persone che hanno problemi di disagio psicologico, che sono difficilmente incanalabili in un servizio sociale, anche a bassa soglia, come si dice, cioè anche rispetto a quei servizi in cui è facile entrare perché non ti si richiedono particolari formalità. Quando arriva il freddo che punge, che morde, bene, la situazione cambia. Ci sono tante persone, decine di persone in città, che possono arrivare a centinaia, qualche centinaio, che hanno bisogno di stare al freddo, di ripararsi dal freddo, di stare sotto un tetto. Quest'anno l'assessora Amelia Frascaroli, anche di fronte alla situazione economica che abbiamo, quindi all'impossibilità di destinare risorse, cifre importanti a questo come a qualunque altro obiettivo del comune, anche se, come dicevamo prima, i soldi del Capodanno sono stati destinati a questo, ha deciso di adottare un sistema nuovo, cioè dire, utilizzando le modalità ma anche il sostegno della Protezione Civile, organizzare una temporanea cittadella dell'accoglienza al Parco Nord, uno spazio fuori porta, uno spazio del tutto inutilizzato in quei mesi, che attrezzato può accogliere queste persone. Non ci sarà un controllo, ci sarà non è una zona in cui la gente si accamperà, è una zona che serve solo per andarci a dormire di notte, anche per la sua conformazione fuori dal centro, in uno spazio enorme quale quello del Parco Nord. Queste persone durante il giorno, come dire, troveranno altre cose da fare, andranno fuori da quell'area sicuramente, quindi non si tratta di costruire, come dire, una tendopoli o una bidonville. Si tratta di avere lì un luogo di accoglienza. Credo che di fronte all'accoglienza di persone senza casa, che hanno bisogno di un tetto sopra la testa nei mesi più freddi dell'anno, nessun bolognese debba dire non di fronte a casa mia, non nel mio quartiere, non nel mio cortile.
Torniamo tra pochi istanti con Sergio Lo Giudice, presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico in Comune. E adesso c'è una canzone leggendaria di Rino Gaetano e Gianna.
Gianna, Gianna, Gianna sosteneva tesi e illusioni. Gianna, Gianna, Gianna prometteva pareti e fiumi. Gianna, Gianna aveva un coccodrillo e un dottore. Gianna
la gente si tutto tra noi, lo specchio della tua città.
Le 10 e 21 minuti primi, continua il nostro filo diretto con Sergio Lo Giudice, presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico nel comune di Bologna. Anna Maria Cancellieri, ministro dell'interno del governo Monti, ormai l'ufficializzazione è solo questione di pochissimo tempo, forse di ore o di un'ora soltanto, perché si attende ormai l'annuncio della squadra di governo. Che cosa ne pensa Lo Giudice?
Ma ne penso bene, insomma, se così dovesse andare, noi faremo, anzi faccio sin da adesso, insomma, gli auguri al commissario Cancellieri, al prefetto Cancellieri, perché possa andare in porto questa operazione. Sicuramente una cosa va fatta da parte di Monti, fare in modo che all'interno di questo governo ci sia una qualificata componente femminile. Dico qualificata perché non si tratta di, come dire, mettere lì delle donne a tappare dei buchi. Ci sono donne che in ognuno dei settori per cui si sta scegliendo un potenziale ministro rappresentano delle eccellenze nel nostro paese, e quindi sarebbe veramente un peccato che un governo tecnico e alla fine fosse un governo formato da soli maschi anziani milanesi, magari banchieri, ecco.
Così a caso,
ecco.
A caso.
Quindi sarà bene che ci sia una complessità anche di rappresentatività dell'Italia reale all'interno di questa compagine. Io l'ho detto lunedì in consiglio comunale, lo ripeto qui: un governo non pregiudizialmente ostile alla città di Bologna, come è stato il governo Berlusconi, potrà essere per la città di Bologna anche un'opportunità. Noi abbiamo delle richieste da fare al governo, che faremo a questo nuovo governo. Intanto il blocco dei fondi per le infrastrutture. Noi attendiamo che, così come è successo alla città di Parma, i fondi, o almeno una parte dei fondi originariamente previsti per quella opera del metrò, che non si farà più per evidenti problemi economici, possa essere comunque consegnata alla città di Bologna. Noi vorremmo utilizzare quella cifra per potenziare il sistema ferroviario metropolitano, l'opera infrastrutturale trasportistica principale su cui vogliamo costruire una vicinanza maggiore fra gli abitanti dell'area vasta, che è quella che poi noi vorremmo che presto diventasse anche formalmente, anche istituzionalmente, la città metropolitana di Bologna.
E che impronta ha lasciato, secondo lei, la Cancellieri a Bologna nel suo anno e mezzo di commissariamento?
Ma la Cancellieri è stata, come dire, una brava amministratrice, insomma, una brava funzionaria com'è, una brava funzionaria dello Stato. Una grande impronta evidentemente non l'ha lasciata, nel senso che sarebbe stato strano che fosse così. Quello che è rimasto di quell'anno è stato un calo dell'attività della città, un calo della capacità di Bologna di muoversi. È un ritardo che dobbiamo recuperare. È l'avvio del piano strategico metropolitano che citavo prima, cioè l'avvio di un percorso di mobilitazione delle intelligenze, delle risorse, delle riflessioni da parte dei vari soggetti di questa città. È il modo migliore per recuperare quel gap, per recuperare quel ritardo. Bologna si è fermata per un pezzo e adesso si deve rimettere in moto velocemente.
Marconi Express ha concluso la procedura per l'approvazione del progetto del People Mover, che collegherà la stazione centrale di Bologna all'aeroporto. Gli ultimi documenti saranno consegnati oggi alla Commissione Tecnica Comunale competente, e con la conclusione di questo passaggio il progetto esecutivo potrà essere approvato entro la fine dell'anno, in modo da consentire l'apertura dei cantieri nelle prime settimane del 2012. Marconi Express ha chiesto anche una proroga di 5 anni alla concessione. Quindi l'opera, come già aveva confermato, anche ribadito il sindaco ai nostri microfoni la settimana scorsa, va avanti.
L'opera va avanti, adesso siamo in attesa del giudizio finale dei tecnici del comune sul piano esecutivo, ma io non ho dubbi sulla componente, diciamo, sull'aspetto trasportistico dell'opera. Credo che le obiezioni che sono sollevate da parte di chi dice: ma perché non utilizziamo la linea ferroviaria esistente per costruire un mezzo di trasporto veloce fra la stazione e l'aeroporto, siano inconsistenti, nel senso che, anche se supportate da delle motivazioni, come dire, anche anche fondate, basate su dati, e quella ipotesi non abbia nessuna competitività con quello che noi vogliamo mettere in campo. C'è una navetta che porti in pochissimi minuti i passeggeri dall'aeroporto alla stazione. C'è un'obiezione che noi stessi abbiamo posto dal punto di vista della composizione societaria della Marconi Express, a cui si stanno dando delle risposte. L'amministrazione comunale ha chiesto e ottenuto, per esempio, dalla CCC, dalla Consorzio Cooperative Costruttori, che è fondamentalmente il soggetto costruttore dell'opera, che sta dentro anche alla società Marconi Express, di rimanere, contrariamente a quanto si era detto in un primo momento, laddove la previsione era che la CCC uscisse dalla società lasciando il 75% della società da TC, di rimanere nella società. Nello stesso tempo stiamo cercando, in particolare l'assessore, il vice sindaco Giannini, assessore al bilancio, sta portando a termine delle trattative per estendere la partecipazione alla gestione dell'opera ad altre realtà miste, pubblico-private o anche solo private, perché ci sia anche dal punto di vista della percezione della città una consapevolezza, la conferma del fatto, di cui noi siamo pienamente convinti, che l'opera anche dal punto di vista economico ha una sua forte sostenibilità, che non è un'opera in perdita, ma che è un'opera che porterà un vantaggio dal punto di vista della relazione fra la città di Bologna e il resto del mondo, perché stiamo parlando della porta di Bologna verso il mondo, il suo aeroporto, senza rappresentare in nessun modo un rischio per le casse comunali e per i soldi dei cittadini.
Slitta l'ordinanza per via Petroni, si prospetta una linea più morbida sugli orari, col sindaco Merola che parla di una possibile maggiore elasticità e di tenere conto anche delle osservazioni dei commercianti. È previsto poi anche un vertice tra l'amministrazione comunale e le associazioni dei commercianti per capire quali sono le contrapposte esigenze di cui tenere conto anche per questi provvedimenti.
Sì, su via Petroni bisogna ricordare sempre una cosa, cioè di via Petroni, in particolare quel pezzetto di via Petroni che parte da Piazza Maggiore per qualche centinaio di metri, che poi è la parte della strada su cui...
Cioè da Piazza Verdi?
Da Piazza Verdi, sì, da Piazza Verdi per un pezzetto verso in direzione via San Vitale, è quella parte della strada che è effettivamente il luogo altamente problematico, non è e non va considerata esemplare rispetto alle altre zone, diciamo, sensibili, fra virgolette, della città dal punto di vista del cosiddetto degrado o del rapporto fra esercenti dei locali, popolo della notte, cittadini residenti e quant'altro. Quella parte di città, quelle poche centinaia di metri, rappresentano un unicum nel nostro territorio comunale e anche dentro il centro storico. Si tratta di un pezzetto di città in cui veramente le condizioni di vivibilità non sono rispettate, in cui c'è un eccesso di disturbo notturno, di sporcizia, di utilizzo assolutamente improprio delle strade, utilizzate come luogo di bivacco, come urinatoi, come discarica a cielo aperto. In quel pezzo di strada l'intervento deve essere forte e risolutivo. Adesso il sindaco Merola aveva lanciato una proposta che dava anche degli orari che evidentemente andranno adesso concordati e anche ritoccati nella relazione con i commercianti, lo stesso comitato di cittadini, che non è un comitato, come dire, poco battagliero.
Stop al degrado,
ha detto Merola ha fatto delle proposte che non avevamo fatto neanche noi, quindi si tratta adesso Merola ha intavolato una trattativa con i commercianti, perché va da sé che anche in quella zona occorre una condivisione, però in quel caso, in quella zona, occorrono delle ipotesi risolutive. Diverso è il modo in cui noi abbiamo intenzione di trattare la complessità del centro storico. È molto importante che proprio in questi giorni il comandante della Polizia Municipale di Palma abbia annunciato un progetto che è in cantiere, cioè dire la costruzione di un'unità del centro storico della Polizia Municipale che anche con un aumento di organico che il sindaco Merola ha promesso alla Polizia Municipale nella cerimonia che c'è stata qualche settimana fa, annuale del corpo appunto dei vigili urbani, anche con un aumento dell'organico, ma soprattutto con una modifica della mentalità, cioè a dire, battezzando un nucleo vigili urbani, Polizia Municipale del centro storico, che si specializzi sulle tipologie di sulle necessità e sulle tipologie urbane, sociali di quell'area. Ebbene, attraverso questo si possa affrontare in maniera nuova il tema del centro storico. Quello del centro storico è un tema che ci sta molto a cuore, su cui l'amministrazione comunale sta mettendo in campo strumenti di vario tipo, non solo dal punto di vista della gestione del territorio, ma anche dal punto di vista della mobilità, degli interventi di politica sociale e in generale della vivibilità urbana, che prefigurano un'idea più generale, cioè l'idea che il centro storico è una parte della città che ha una sua specificità. Questa specificità va salvaguardata, va valorizzata e va affrontata con delle misure specifiche.
Una bimba di 5 anni ha trovato una siringa nel cortile della scuola materna Mario Rocca di via Gandusio, fuori porta San Donato, l'ha consegnata subito alla maestra, la scuola ha chiamato le autorità. La scorsa primavera nello stesso cortile era stato trovato un ovulo di cocaina, il fatto ha scatenato la rabbia delle mamme. La zona è frequentata da spacciatori, riferisce Repubblica Bologna oggi in un articolo, la scuola è mal recintata e sembrano necessari maggiori controlli per evitare che accadano incidenti ben più gravi. Qui è molto importante forse dare una mano anche a questa scuola, come a tanti luoghi dove poi ci sono bambini anche che rischiano di farsi del male. Comunque.
Assolutamente sì, soprattutto se sono frequentati da bambini o da ragazzi, questi spazi vanno salvaguardati. Per contrappasso, oggi sui giornali leggiamo anche di una protesta degli studenti del liceo Copernico che invece non vogliono la cancellata intorno alla scuola che sta per essere predisposta dalla provincia, proprio a fronte di fenomeni analoghi. In quel caso si tratta appunto di un giardinetto che è tutto circonda l'edificio di via Garavaglia, che è appunto periodicamente è sporcato anche da deiezioni non solo canine o anche da alle volte resti insomma lasciati da tossicodipendenti, in qualche caso anche siringhe. Ebbene, lì i ragazzi non vogliono la cancellata perché si sentono messi in gabbia e anche questa loro voce insomma andrà ascoltata. Bisognerà trovare un modo che non si tratti di una struttura invasiva ma solamente di una struttura di protezione. Per quanto riguarda luoghi frequentati dai bambini, non solo attraverso le protezioni ma attraverso una pulizia attenta e una perlustrazione attenta di quegli spazi, episodi come questi vanno assolutamente, assolutamente prevenuti. Noi dobbiamo fare in modo che, ma questo è un discorso più generale, Bologna sia una città a misura di bambino. Troppo spesso si dimentica che i bambini, sia dal punto di vista delle loro necessità, ma anche dal punto di vista fisico, pensate alla prospettiva, alla distanza di centimetri da terra da cui loro guardano il mondo, hanno uno sguardo diverso dal nostro, hanno esigenze diverse dalle nostre, hanno un modo di vivere gli spazi diverso dagli adulti. Ebbene, questo loro punto di vista, quel loro punto d'osservazione della città deve diventare elemento fondamentale del punto d'osservazione complessivo con cui noi guardiamo e costruiamo la vita della città.
Ultimo argomento per questa mattina è il 3 dicembre, Consiglio Comunale sulla Giornata Mondiale delle Persone con Disabilità, alla presenza di Romano Magrini e di altri testimoni di storie di grandissima sofferenza. Oggi il Presidente della Repubblica, scrive il Carlino, conferirà attraverso un telegramma il titolo onorifico di cavaliere a Romano Magrini, il papà di Cristina, la donna che da 30 anni vive in stato di coma vegetativo. Lunedì sono stati approvati all'unanimità due ordini del giorno in Consiglio Comunale, uno del PDL e uno del Partito Democratico. Forse era chiedere troppo arrivare a un solo ordine del giorno, ma è già positiva l'approvazione unanime di entrambi questi ordini del giorno. Quindi vuol dire che tutti i partiti su questo si sono trovati in qualche modo d'accordo, hanno trovato un punto comune.
Sì, abbiamo trovato un punto comune mettendo sul piatto due proposte originariamente diverse. Il centrodestra proponeva la cittadinanza onoraria a Romano Magrini, alla Cristina Magrini, la figlia di Romano. Noi abbiamo risposto dicendo che il tema posto da Magrini, dal cavalier Magrini possiamo dire oggi, non era la richiesta, come lui stesso peraltro ha confermato anche il giorno dopo, non era la richiesta di un riconoscimento simbolico, ma era un'attenzione al tema e al disagio in cui si trovano tante famiglie come la sua.
Cioè non doversi sentire soli
e avere da parte dell'amministrazione un sostegno adeguato. Noi quindi abbiamo risposto facendo un'altra proposta, cioè dire un consiglio straordinario in occasione della giornata mondiale sulla disabilità, in cui, chiamando anche una serie di testimoni, fra cui lo stesso Romano Magrini, potessimo mettere a fuoco per bene il tema della disabilità grave, il tema anche di chi si trova in stato di coma o in stato vegetativo persistente, l'esperienza come quella della casa dei risvegli di Fulvio De Nigris, delle persone che riescono a risvegliarsi da stati di coma a reversibili temporanei, in modo da capire cosa l'amministrazione comunale fa e quali sono i buchi del sistema eventuali e cosa meglio fare. Ci siamo trovati poi su un terreno comune, evidentemente, perché insomma di fronte poi alla sofferenza delle persone le divergenze politiche vengono meno, è necessario trovare le risposte comuni. Abbiamo messo insieme la proposta di riconoscimento simbolico avanzata dal centrodestra raccolta dal centrodestra, avanzata da un gruppo di cittadini, con la nostra proposta di un approfondimento sui contenuti, e abbiamo deciso nella stessa giornata del 3 dicembre di mettere assieme queste due esigenze, di invitare Romano Magrini e di coinvolgere tutta la città in un approfondimento di questo tema così importante, ma spesso così dimenticato e così abbandonato sulle spalle dei familiari.
Grazie a Sergio Lo Giudice, presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico nel Comune di Bologna. Buona giornata.
Buona giornata a tutti e tutti voi.
L'appuntamento è domattina alle 9:30. Ciao a tutti.
Detto tra noi.
Punto 30.
Sport.
Calcio, Napoli, da sabato Tour de Force. Del Piero, lieve affaticamento muscolare. MotoGP, doppio impegno per il team Gresini. Tra poco nell'appuntamento con lo sport.
RestaurantOnClick.it è il portale dei ristoranti. Cerchi un ristorante per una serata romantica? Vuoi un menù speciale a prezzo fisso o uno sconto per una cena tra amici? Ti piacciono le serate a tema? RestaurantOnClick trova per te i migliori ristoranti e le migliori offerte in tutta Italia. Dove andiamo a mangiare oggi? RestaurantOnClick.it lo sa!
Benvenuti all'appuntamento con lo sport, in redazione Eleonora Giovinazzo. Il calcio in apertura. Ai miei ragazzi dico: concentratevi sulla Lazio, poi penseremo al Manchester City. Appare quasi come un ordine l'esortazione che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rivolto ai suoi dai microfoni di Radio Marte. La formazione anti-Lazio è ancora da definire, dal momento che 8 giocatori sono sparsi per il mondo a causa degli impegni delle rispettive nazionali. Intanto Pandev sta recuperando e si sta allenando nel migliore dei modi, seguito dallo staff medico e tecnico. Restiamo nel mondo del pallone. Leggero affaticamento muscolare per Alessandro Del Piero, che domani sarà visitato in modo più approfondito. Non sembra nulla di preoccupante, anche se il rischio che salti il match con il Palermo esiste. Oggi è tornato a parlare di lui Luciano Moggi dai microfoni di Radio Manamana Sport, escludendo che ci possa essere un dietro fronte nelle decisioni societarie. Al momento non penso che ci siano possibilità per un rinnovo e credo che questa sia una mossa sbagliata. I motori, doppio impegno in MotoGP per il team Gresini nel 2012. La squadra dell'ex campione del mondo, che schierava anche Marco Simoncelli, scomparso tragicamente a Sepang il 23 ottobre scorso, avrà due moto nel prossimo campionato MotoGP. Una Honda RC213V affidata allo spagnolo Alvaro Bautista e una FTR Honda, moto che risponderà ai regolamenti CRT, Claiming Rule Team, equipaggiata con motore derivato dalla serie. In chiusura una notizia curiosa: paura di prendere l'aereo, ma pur di essere in campo oggi nella gara di campionato seconda divisione di Lega Pro a Milazzo, l'attaccante del Perugia Giampiero Clemente si è sobbarcato il viaggio in auto di oltre 1000 chilometri ieri dall'Umbria alla Sicilia, mentre i compagni hanno utilizzato un volo. È stato lui stesso a fare questa scelta, ha spiegato il tecnico dei Grifoni Pierfrancesco Battistini. Sarà forse un po' stanco, ma senz'altro più sereno mentalmente. E per il momento è tutto, appuntamento con lo sport alla prossima edizione.
Ancora notizie tra meno di mezz'ora.
Restate con noi.
Restate con noi.
La radio della tua città.
Trovarsi, l'hai fatto anche tu. Sui nostri oceani di pianto, sul mio disincanto, non tornerò più. Senza cielo, senza una meta, ma volo da solo. Abbandonati. Ora che vedo i tuoi occhi, ogni volta che chiudo i miei occhi, sei qui. Senza cielo, restando immobile, volo solo con me. Tutto quel che resta è niente senza te, senza cielo e senza ali.
Onlus vogliamo dare aiuto concreto alle persone bisognose qui, in Italia.
Un letto per dormire, un pasto caldo, quando fa freddo, per aiutarle a ritrovare il loro posto nel mondo.
Per loro realizzeremo una struttura accogliente come una casa. Aiutaci a trasformare questo disegno in realtà. Dona ora 2 euro, invia un SMS o chiama da telefono di casa 45505.
Goccia dopo goccia.
Per la tua pubblicità su Radio Tau 051 39 32 97 oppure commerciale @radiotau.it.
better to me, but making myself happy. I was the only one. Now that I am grown, everything's changed. I'll never be the same because of you.
Fuego. las porqués. El misterio dentro de ti me hizo entregarme a tu amor.